Carlo presenta Reflex non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Oggi incominciamo una nuova serie di puntate con una nuova ospite, molto carina, molto simpatica e estremamente brava per quanto riguarda il suo lavoro musicale. Il suo lavoro musicale è quello di direttrice di coro. Il suo nome è Benedetta Nofri, abita a Monte San Savino, quindi è della nostra area di pertinenza radiofonica, anche se poi la radio raggiunge ovviamente qualsiasi parte del mondo attraverso il podcast e attraverso la digitale. Benedetta, un saluto.
Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu, è un onore essere qui ad accendere una piccola luce in un ambito che spesso è tenuto nell'oscurità della storia della musica e di cui scopriremo a breve.
Benedetta è direttrice di cori.
Sì.
È stata direttrice di coro dal 2016 al 2019 del Coro Giovanile Toscano.
Sì.
Che è un ensemble, mi pare, di studio, più che occasionale di studio, quindi occasionale nel tempo.
Il Coro Giovanile Toscano è un progetto dell'Associazione Cori della Toscana che è stato fondato proprio per offrire ai giovani coristi che sono originari o abitano temporaneamente nel nostro territorio l'occasione di crescere confrontandosi con il repertorio polifonico. Quindi questa esperienza è oggi alla terza edizione, è in mano ad un altro direttore. Io ho avuto l'onore di dirigere la seconda nel triennio appunto che è stato citato. È stata un'esperienza di grandissima crescita personale e per tutti i ragazzi che ne hanno fatto parte, che è culminata con la partecipazione ad un concorso internazionale in Bulgaria in cui il coro ha ottenuto il secondo e terzo posto. Quindi è stato veramente un successo inaspettato portarli a confrontarsi con i livelli più alti della coralità europea.
Benedetta, tu ci hai già dato le indicazioni massima di quello che sarà la tua presenza a Non Solo Classica, quella di spiegarci, di illustrarci, di farci un po' di storia del coro polifonico.
Sì.
Quindi del coro a cappella e quindi di un coro che va dal classico anche al moderno.
Allora, il target che ho scelto per questa bellissima trasmissione, come dicevo, è una scelta un po' di giustizia che sento di dover fare, perché quando si parla di storia della musica, che sia vocale, corale o strumentale, comunque è sempre una storia scritta al maschile, fatta dagli uomini, scritta dagli uomini, e nel sentire comune, nella memoria comune, forse chiunque di noi fa fatica a rintracciare un nome di una compositrice donna. E invece se ci mettiamo veramente ad esplorare questo mondo, scopriamo che nella storia della musica ci sono state almeno 6.000 compositrici, di cui però non si parla, di cui non si conosce, di cui soprattutto non si esegue la musica. E questo io lo dico in prima persona, per esperienza personale, nonostante una certa attenzione, tanto studio, comunque poi quando andiamo a scegliere il repertorio cadiamo su quei grandi nomi che sono sempre associati appunto a personalità conosciute. Allora la scelta che io ho fatto per questa trasmissione è proprio questa, di dare voce a una musica che è avvolta nel silenzio, di accendere una luce in tanti secoli che altrimenti rimarrebbero oscurati, illuminando però i nomi rosa, quindi i nomi al femminile.
Bellissimo, e mi fa piacere questo perché mentre ti ascoltavo stavo ripensando alle autrici femminili e effettivamente un buco ce l'ho. Allora, cominciamo con un brano.
Sì.
Così rompiamo anche il ghiaccio musicale.
Sì, volentieri.
Cosa ci annunci?
Ascoltiamo subito Pelagia, un inno di cui non sveliamo l'autrice per il momento.
Thank you.
quello che abbiamo ascoltato è appunto un inno scritto da Cassia, la prima donna nella storia della musica di cui ci sia giunta notazione scritta proprio delle sue composizioni. Ma permettetemi un salto indietro nel tempo perché è davvero doveroso. Dobbiamo tornare alla Grecia del VII secolo a.C., nell'isola di Lesbo, dove incontriamo la poetessa Saffo, che molti di voi associeranno ai ricordi della storia della letteratura greca, ma in pochi probabilmente all'ambito della composizione musicale. Saffo invece è la principale esponente della lirica melodica, cioè della poesia non recitata ma cantata con accompagnamento di lira ed altri strumenti a corda. Dobbiamo pensare che Lesbo era un'isola ricca e fertile, che già in quell'epoca aveva raggiunto un elevatissimo livello culturale. Aveva una florida tradizione di canti popolari composti e cantati da tutta la popolazione, di tutti i ceti sociali. E la nostra Saffo si dedicava all'educazione delle ragazze all'interno del Tiaso, una comunità particolare in cui si entrava prima delle nozze per un periodo di istruzione e preparazione sociale, per poi separarsi dal gruppo. E questa formazione comprendeva l'insegnamento di lavori femminili, ma anche del canto, della danza, della buona educazione, della seduzione che sarebbero state necessarie nella vita di queste fanciulle. Quindi il tema cardine della produzione poetica di Saffo è proprio l'amore, in un ideale di vita caratterizzato da bellezza, grazia e raffinatezza. La poesia è scritta in dialetto eolico e strutturata su un numero fisso di sillabe che conferiva ai versi una ritmica fluente che fortunatamente possiamo ancora gustare perché gli storici hanno ricostruito esattamente il modo in cui questi versi venivano declamati, anche spostando l'accentuazione naturale delle parole. Purtroppo però non abbiamo alcuna traccia della parte melodica. Per questo, infatti, dobbiamo attendere la nascita delle prime forme di scrittura musicale, cioè la strutturazione di un alfabeto, di un codice che fosse trasmissibile, che potesse essere insegnato, appreso e quindi tramandato. Per fare questo, appunto, dobbiamo aspettare secoli, anzi, possiamo parlare quasi di millenni, ed è per questo che arriviamo rapidamente a Cassia, da cui il nostro viaggio di ascolti è partito. Dobbiamo pensare che per tanti secoli i più importanti centri di trasmissione della cultura furono i conventi, e se questo è vero in generale, assume particolare rilevanza per la cultura musicale, dati gli spazi privilegiati che le erano concessi all'interno della vita del monastero. Si potrebbe addirittura affermare che quello dell'anno liturgico all'interno di conventi e monasteri era proprio un tempo scandito musicalmente attraverso la quotidiana liturgia delle ore. E in questi ambienti moltissime donne trovarono opportunità uniche e irripetibili per avere un'istruzione musicale e poter coltivare pian piano anche il proprio genio compositivo. Nel primo millennio della cristianità sono davvero rari i nomi, maschili o femminili, di compositori individuali. Tuttavia, tra il IX e il XV secolo iniziano ad emergere anche dei nomi specifici, e questo vale anche per le donne. Sono almeno sette le donne identificate come compositrici nell'ambito del canto bizantino cristiano. Ricordiamo appunto soltanto i loro nomi: Marta, Tecla, Teodosia, Kuvuklisena, nota come cantante e conduttrice di un coro femminile. E poi una cantante compositrice purtroppo rimasta anonima della fine del XIV secolo, per arrivare a Paleologhina e infine la nostra Cassia, vissuta nel IX secolo. Abbiamo detto già, è stata la prima donna compositrice di cui sia stata rinvenuta una traccia scritta della sua musica, ma fu anche una figura davvero importante a livello storico in ambito bizantino. Si ritiene che abbia scritto più di 50 composizioni liturgiche, componendo sia i testi che le melodie delle proprie composizioni, ma anche musicando testi di altri autori dell'epoca. Si Secondo le cronache del tempo, Cassia, donna bella, nobilmente educata, fu portata al ricevimento in cui l'imperatore Teofilo avrebbe addirittura scelto la sua futura sposa e da tradizione le avrebbe consegnato una mela d'oro per attestare la predilezione. Teofilo analizzò tutte le candidate, testando la loro intelligenza e la loro arguzia. Affascinato dalla sua bellezza, l'imperatore si avvicinò proprio a Cassia e le disse una frase provocatoria: "Attraverso una donna si distillano le passioni più vili", riferendosi al peccato originale di Eva. Si narra che Cassia abbia prontamente risposto con un'altra provocazione: "Ma è attraverso una donna che giunsero le cose migliori", alludendo alla nascita del Salvatore dalla Vergine Maria. Con questa risposta tagliente sui mali causati dalle donne, Cassia mostrò la sua mente arguta e pungente, che, pur avendo colpito l'imperatore, le fece perdere l'opportunità di diventare sua moglie. Fu così che nell'843 fondò un convento ad ovest di Costantinopoli, nel quale spese il resto della sua vita diventandone badessa e per il quale scrisse tutta la sua musica. Ci avviamo adesso ad ascoltare un troparium delle sue composizioni, Kyrie Empollais Amartiais, che è la sua composizione più importante, tradotto generalmente come La donna perduta, un canto per l'ufficio della mattina del Venerdì Santo. Capirete perché questa composizione abbia sfondato i muri del silenzio, perché si mischia un po' al gossip personale sulla vita di Cassia. L'inno infatti parla di Maria Maddalena, la donna perduta, che lavò i piedi di Cristo, li unse e li asciugò coi suoi lunghi capelli. L'inno è considerato anche in parte autobiografico e si dice che l'imperatore Teofilo, pentito per non aver scelto Cassia come moglie, anni dopo tentò di incontrarla per esprimerle il suo dispiacere e il suo amore. Secondo la leggenda, Teofilo giunse al monastero proprio mentre Cassia stava componendo questo brano. Vedendolo inaspettatamente arrivare, lei scappò e lasciò la poesia incompleta sul tavolo. Si dice che Teofilo aggiunse quindi un verso di suo pugno, l'ottavo, che poi Cassia avrebbe mantenuto e musicato interamente. Andiamo dunque ad ascoltare La donna perduta.
See?
Bene, abbiamo ascoltato questi due brani di Cassia, con il tuo commento veramente interessante, veramente specifico ovviamente, ma molto interessante e direi anche molto semplice da seguire, anche per il popolo come me. E però volevo farti una domanda, tu hai parlato di trascrizioni che non ci sono, che ci sono passate, praticamente sono passati i versi e dalla lettura dei versi si è arrivati a una musicazione, se si può dire, a una messa su carta di una musica, quindi con dei movimenti della voce, eccetera. E
Esattamente.
questo è interessante sapersi, perché poi c'è anche tutta la storia romana, prima ancora, che probabilmente aveva lo stesso problema, la civiltà egiziana che sicuramente avrà avuto lo stesso problema, quindi tra Saffo e Cassia e poi quelli che arriveranno dopo nel proseguo delle nostre chiacchierate, sicuramente andiamo per secoli, come hai detto tu prima, si fanno uno, 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 però poi quando la musica viene scritta, probabilmente si ottiene di più, nel senso che abbiamo
Certamente.
avuto più reperti e più facilità.
Assolutamente. A me commuove sempre pensare che la scrittura non nasce, intanto non nasce improvvisamente, ma soprattutto nasce come risposta ad un'esigenza crescente che era comunemente avvertita, perché immaginiamo di declamare in musica qualunque parola, qualunque verso e di volerle insegnare poi a un nostro amico. E questo amico poi ci rincontra dopo una settimana e ci chiede: io non ho memoria di quella melodia. E il primo istintivo gesto che abbiamo per memorizzare, per fissare un intervallo melodico, è pensare alla distanza tra le due note. Faccio un esempio. Che è l'inizio del prossimo ascolto. Questo istintivamente lo possiamo simboleggiare con una linea che va verso l'alto o con
Certo.
due segni scritti che stanno uno in basso, uno in alto. E questa infatti è la prima risposta che verrà trovata nella storia. Creare delle piccole lineette, le cosiddette virgole, vabbè, ora non scendiamo nel tecnico, che possano ricordare proprio questo andamento. Però se facciamo questo, la prima esigenza che incontreremo è: ok, una in basso e una in alto, ma quanto in basso, quanto in alto, qual è la distanza tra le due? E allora vediamo subito che rapidamente, rapidamente vuol dire dopo diversi decenni o qualche secolo, nasce l'idea di posizionare un rigo e attorno a quel rigo posizionare dei puntini, dei quadratini, un po' sopra, un po' sotto. Però in questo un po' sopra e un po' sotto nasce rapidamente l'esigenza di mettere un altro rigo per avere una maggiore specificità. E da questo si arriva rapidamente, rapidamente vuol dire intorno al 1000, 1000 dopo Cristo, a un'idea di quattro righe, che poi è il famoso tetragramma, che poi porterà pian piano al pentagramma, alla scrittura che noi conosciamo. Che se però analizziamo è molto semplice nel suo assunto di base, cioè riportare nello spazio grafico quella che è la distanza fisica delle note nella voce.
Grazie per questa spiegazione molto completa. C'è stato qualcuno che ha detto, non mi ricordo in quale occasione e a chi, che in realtà la musica non è fatta di note, ma è fatta di silenzi, di spazi fra le note, perché sono gli spazi fra le note che danno l'idea della musicalità. E io ripensavo a prima, a quello che dicevo prima, che la lettura, quindi la declamazione in realtà di uno scritto già dà un'idea della musicalità di un pezzo o della musicabilità, cioè della possibilità di tradurlo in musica. E allora se io ripenso agli scritti francescani delle lodi al creatore e così via, penso che possano essere stati cantati a quell'epoca e magari non è. Abbiamo lo scritto che però se lo interpretassimo in un certo modo potrebbe diventare musicalmente valido.
Assolutamente. E infatti i secoli di cui stiamo parlando, quelli della nascita delle prime forme di scrittura, quindi posizioniamoci intorno al 1000 d.C., un po' prima, un po' dopo, sono veramente i secoli in cui questo principio è il cardine della musica. Se noi pensiamo al repertorio gregoriano, che è quello appunto originario, della storia della musica liturgica, ma della musica in generale, ci dà proprio l'idea di questo. Chi comanda è la parola, il ritmo della parola, il ritmo della frase, quindi lo spazio tra le parole e la musicalità che è insita nella parola. La musica che ne nasce, ne sgorga, è veramente derivante dalla parola.
E quindi dal pensiero di chi lo dice, di chi dice la parola. E questo bisognerebbe pensarci bene.
Già, sarebbe un prezioso
Ti lascio,
insegnamento.
presentare il prossimo brano e poi ci farai il raccontino sopra.
Sì, propongo di ascoltare subito un inno della prossima compositrice che è Hildegard von Bingen, una figura veramente emblematica in questo ambito, ma non solo. Ascoltiamo quindi Aer Enim. Con Hildegard, appunto, facciamo il nostro ingresso ufficiale nel Medioevo. Dobbiamo pensare che dopo la distruzione del tessuto culturale del mondo latino, a causa delle invasioni barbariche, l'Europa assiste ad un pesante declino culturale che, come sappiamo, durerà svariati secoli ed è un periodo in cui la Chiesa spicca come forza organizzativa, propositiva sul piano culturale, attraverso le scuole che riesce a mantenere attive nelle cattedrali e nei monasteri, come abbiamo già detto. E anche a livello musicale, la funzione di trasmissione della cultura qui viene veramente assicurata e garantita per tanti secoli, anche in ambito femminile, come abbiamo detto, perché tutte le monache venivano istruite a leggere, scrivere o almeno trascrivere la musica, venivano educate al canto affinché potessero partecipare pienamente alla liturgia. E il ruolo della badessa, che riguarda ovviamente anche la nostra Hildegarda, era soprattutto cerimoniale, perché era lei che intonava i canti secondo l'autorità che spettava al suo ruolo. Anche in Italia c'erano centinaia di monache musiciste, tanto che uno studio recente, particolareggiato e dedicato alla città di Bologna, ne ha annoverate ad esempio 150 soltanto nei monasteri bolognesi nel Rinascimento. Questo giusto per dare un'idea di quanto fosse una pratica diffusa, veramente diffusa a livello europeo. E in questo ambito il nome più remoto, più imponente, suggestivo che conosciamo è sicuramente quello di Hildegard von Bingen. Poi, proseguendo il nostro viaggio, ci confronteremo con tanti altri nomi di donne che scrissero note bellissime dalla clausura. Ma torniamo a Hildegarda, che molti di voi conosceranno perché è stata una delle più grandi mistiche della storia, che oggi viene ricordata in tanti ambiti del sapere. Sto pensando ad esempio all'odierna erboristeria in cui i trattati di Hildegarda vengono assunti come le radici prime di alcune teorizzazioni. Teorizzazioni che questa donna faceva in molti ambiti della cultura senza aver ricevuto praticamente alcuna istruzione. Pensiamo che entrò in monastero che non aveva neanche 10 anni ed entrò condannata a morte perché aveva una salute veramente cagionevole. Quando aveva 8 anni già fu data per spacciata. Pensiamo invece che morirà a 90 anni, che per l'epoca è una cosa veramente inimmaginabile, no? E fin da bambina, oltre a questa salute cagionevole, Hildegarda viene accompagnata da visioni continue e anche inquietanti e anche molto scomode, perché per tanti anni della sua vita non verrà ovviamente creduta, verrà ritenuta pazza e poi in ambito ecclesiastico verrà screditata, addirittura quasi scomunicata per tutto quello che in queste visioni le veniva rivelato e che poi lei rivelava all'esterno. Abbiamo la fortuna di aver avuto delle figure che l'hanno affiancata, sia femminili che maschili, e che con grande fiducia, stima, hanno raccolto ed annotato tutte le sue visioni in testi imponenti che oggi rimangono veramente come capisaldi e che ci danno l'idea di una dimensione umana e mistica rarissima. Infatti, anche in vita Hildegarda veramente fu considerata da papi, sovrani, uomini diplomatici, una guida spirituale, una consulente politica e veramente fu consigliera dei più grandi uomini del tempo. Musicalmente è una figura veramente sconvolgente perché per chi conosce un po' della storia della musica tout court, precede Leonino di 20 anni, Perotino di mezzo secolo, eppure scrive già una musica pensata per la liturgia, su testi propri, nella forma del canto piano, con una ricchezza di melismi, di abbellimenti che veramente è rara, per cui dovremo aspettare ancora qualche secolo. E fortunatamente questa musica è stata recentemente trascritta su tetragramma, rendendone più fruibile la lettura e dunque l'esecuzione da parte di molti gruppi. Procediamo quindi con un secondo ascolto delle note di Hildegarda, sentendo Caritas abundat.
Thank you.
Trascorrono i secoli e giungiamo al Rinascimento, che è un'epoca di grande fioritura anche all'interno dei conventi che abbiamo già citato. I conventi italiani sono in quegli anni nel loro pieno fervore artistico e culturale. E alla fine del XVI secolo assistiamo tra l'altro anche all'espansione della musica polifonica, no? Proprio come espansione diretta della linea monodica che per tanti secoli aveva accompagnato il gusto e la prassi musicale. Quindi questa musica polifonica arriva anche dentro i conventi, viene scritta ed eseguita, e addirittura alcuni conventi diventano famosi per l'eccellenza della musica eseguita ed attirano visitatori dall'esterno per assistere ai concerti proposti. La coltivazione della polifonia nei conventi permette la nascita della composizione femminile, al punto che la prima pubblicazione di musica sacra composta da una donna nasce ed emerge proprio da un convento, il convento di San Vito a Ferrara. Un nome diventato illustre proprio grazie alla figura di questa grande donna. Aleotti, Vittoria o Raffaella, è l'eterno dilemma degli storici, perché non sappiamo e non sapremo mai, forse, se fossero due sorelle, e quindi il nome diverso dipende anche dalla monacazione, oppure fosse la stessa persona. Rimane ad oggi un mistero insoluto perché i documenti giunti attraverso le cronache non svelano, l'arcano. Comunque, più della metà delle donne che pubblicarono le proprie opere in questo periodo erano proprio monache. I conventi più famosi sono sicuramente quelli del nord Italia, anche se nel corso del 600 l'eccellenza musicale verrà raggiunta anche in altre zone d'Italia, come Venezia, Roma, Napoli. Il Concilio di Trento interverrà su questa prassi, vietando i concerti pubblici nei conventi e riservandoli all'istruzione musicale delle monache. Ma, come spesso accade, la pratica continuerà anche clandestinamente per secoli. Il convento di San Vito a Ferrara era appunto celebre perché le monache offrivano concerti che potevano competere con quelli che si svolgevano nelle corti. Giovanni Maria Artusi, che era un abituale frequentatore, riporta che c'erano all'interno del convento cornetti, tromboni, violini, viole da gambe, doppie arpe, liuti, cornamuse, flauti, clavicembali e ovviamente cantanti eccellenti. Le 23 monache dell'ensemble lavoravano sotto la guida di una figura assolutamente carismatica, che era quella di Vittoria Leotti o Raffaella Leotti, di cui ascolteremo adesso il prossimo mottetto. Dobbiamo precisare che generalmente la musica profana, composta sempre internamente al convento, quindi si tratta di madrigali, ci è giunta soprattutto sotto il nome di Vittoria, mentre quella sacra è giunta principalmente sotto il nome di Raffaella. Ascoltiamo adesso un brano sacro, quindi si tratta di un mottetto. Exsurgat Deus. Certamente in questi secoli del Rinascimento la cultura circolava abbondantemente anche fuori dai conventi e la musica faceva parte dei fondamenti dell'educazione classica che era considerata la base per la formazione dell'uomo completo, dell'uomo faber, artefice del proprio destino. Per quanto riguarda le donne, certamente la loro appartenenza sociale influenzava la loro educazione più dell'appartenenza di genere. Una bambina di famiglia benestante poteva anche ricevere la stessa formazione destinata ai suoi fratelli, ma era chiaro che il ragazzo veniva formato per essere pienamente cittadino, mentre la femmina veniva educata per avere maggiori possibilità di conseguire un buon matrimonio, per essere in grado di provvedere al meglio all'educazione dei figli. E in questo la musica si inquadrava come perfetto ornamento di una nobile signorina. Quindi nelle classi sociali più elevate le ragazze erano educate particolarmente a cantare, danzare, suonare uno strumento. Ma tutto questo era finalizzato alla sola sfera domestica. Esibirsi davanti ad un pubblico pagante non sarebbe stato conveniente ad un membro della classe alta, tantomeno ad un membro femminile. Nel Cinquecento si cominciano tuttavia a registrare alcune eccezioni. Nelle corti si afferma la figura della cantante professionista, alloggiata e stipendiata per il proprio talento. Conosciamo bene come la censura sociale intervenisse, perché la storia ci tramanda il concetto di cortigiana associato a dubbi sull'integrità morale di queste figure, instillando quindi l'idea che le cortigiane venissero stipendiate per i favori che concedevano ai signori, piuttosto che per il loro talento musicale. Tuttavia, sappiamo per certo che le cortigiane erano virtuose del canto, della danza, di uno o più strumenti, vere e proprie professioniste della musica, e alcune di loro si distinsero anche come compositrici. Un nome esemplare in questo è quello di Maddalena Casulana, liutista, cantante, compositrice, che riuscì a distinguersi addirittura fino alla corte di Guglielmo di Baviera. Di lei possiamo citare una frase che è divenuta celebre e che è una delle prime rivendicazioni del ruolo della donna: dimostrare al mondo il vanitoso errore degli uomini di possedere essi loro doti intellettuali e di non credere possibile che possano esserne dotate anche le donne. Di lei ascoltiamo il madrigale Morir non può il mio cuore.
Thank you.
Abbiamo già rammentato la città di Ferrara e ci torniamo un attimo perché da Ferrara giunge l'eredità di un'esperienza particolarissima. Il duca Alfonso II fondò nel 1580 un ensemble femminile, denominato Concerto delle Donne, che era proprio un gruppo di cantanti professioniste, famose per la virtuosità tecnica e artistica, che si esibivano a corte ed erano stipendiate. Si esibivano e provavano da 2 fino a 6 ore al giorno, non solo portando a memoria il repertorio, ma anche leggendo musica polifonica dalle partiture. Ognuna di loro suonava almeno uno strumento ed era abile ad accompagnare se stessa o l'ensemble nel canto e prendeva parte nei balletti di corte. Questa esperienza rivoluzionò il ruolo femminile nella musica cosiddetta professionale, perché queste donne erano invitate a corte specificatamente per le loro competenze musicali e per questo venivano stipendiate e fornite di appartamenti nel palazzo ducale. Era una vera e propria rivoluzione il fatto che una donna potesse avere una carriera da musicista che le permettesse di mantenersi indipendentemente dal marito o dal padre. Questo periodo vede anche un ampliamento delle possibilità di carriera per le donne, soprattutto come cantanti, dato che il soprano diviene la voce favorita per la musica vocale e per il nascente orizzonte operistico che andrà ad influenzare anche la produzione liturgica. Inizia a diffondersi il fenomeno delle cosiddette dinastie musicali dell'epoca, tra cui possiamo citare i Caccini, i Bach, i Benda, ad esempio. I membri di queste famiglie venivano educati a una grande varietà di attività musicali e venivano cresciuti potenziando fortemente i talenti che di base potevano avere. Le figlie dei musicisti venivano educate come cantanti e spesso sposavano altri musicisti e quindi con grande probabilità i loro figli sarebbero stati ben predisposti all'educazione musicale che gli sarebbe stata fornita. In questa epoca si conoscono numerose musiciste attive come cantanti e strumentiste nel violino, nel clavicembalo, nell'organo e più tardi sarà così anche per il pianoforte. In questo panorama possiamo citare la fiorentina Francesca Caccini, detta la Cecchina, cantante di straordinaria abilità che si distinse anche come raffinata compositrice e suonatrice di liuto, chitarra, arpa e clavicembalo. Francesca crebbe in un ambiente musicalmente stimolante grazie agli insegnamenti del padre Giulio, che era anch'egli musicista di spicco. E fu così che la Cecchina operò alla corte dei Medici fino a diventare il musicista col salario più alto di tutta la corte. I compiti di musicista di corte prevedevano l'animazione liturgica degli uffici della Settimana Santa, le esibizioni ufficiali nei ricevimenti del Granduca, ma anche, come spesso accade, l'insegnamento del canto alle principesse e alle dame di corte, in una prassi appunto che intreccerà, la vita del musicista tra composizione, esibizione ed insegnamento, dal Rinascimento fino ai nostri giorni, possiamo dire. La Cecchina, come usciva da Firenze, incontrava l'ammirazione di qualsiasi pubblico e le cronache ce la riportano come eternamente corteggiata, anche artisticamente, con offerte lavorative sempre più allettanti, a cui però lei sempre antepose il servizio alla corte di Firenze.
Una domanda mi hai fatto venire. Hai parlato della corte degli estensi e hai parlato di una scrittura della musica. Quindi abbiamo lasciato il periodo prima del pentagramma e qui siamo già in pieno rinascimento, quindi in piena fioritura della scrittura,
Sì.
anzi della bella scrittura, nel senso della calligrafia letteraria e anche della musica. Perché io ricordo di aver visto molte sagrestie, per esempio, dei libri di musica decorati in maniera fantastica. Cosa possiamo dire su questo, sulla musica femminile? È stata trattata allo stesso modo di quella maschile? anche perché poi la grazia femminile è nota molto di più della rudezza maschile.
Sì, per quanto riguarda la scrittura, in questi secoli qua assistiamo a un perfezionamento degli strumenti tecnici che specificano proprio l'altezza della nota e la sua durata. È affascinante come il pentagramma, ma anche il tetragramma, se ci pensiamo, possono essere immaginati proprio come un piano cartesiano, con le ascisse e le ordinate, perché c'è proprio una dimensione di spazio e di tempo che viene riportata. Lo spazio, se ci pensiamo, è nella dimensione verticale delle ordinate, cioè una nota quanto più è in alto, tanto più in alto viene scritta nello spazio grafico. E il tempo invece si dispiega nella dimensione orizzontale del pentagramma, e questo, che nel gregoriano era ancora imperfetto, nel Rinascimento viene portato veramente a perfezionamento. E un altro aspetto affascinante è quello dell'idea del rigo musicale come uno spazio che deve contenere completamente l'estensione della voce. Quindi, avendo nel genere umano voci completamente diverse dal basso fino al soprano, nel Rinascimento iniziano ad usare delle chiavi diverse associate ad ogni voce affinché le note utilizzate per il canto di quella voce potessero abitare tutte dentro quel rigo musicale senza dover uscire troppo di sopra o di sotto, con l'aggiunta di quei tagli addizionali che poi verranno introdotti nei secoli successivi e che tanto rendono difficoltosa la lettura delle note più estreme. Nel Rinascimento c'è proprio quest'idea di rispetto della voce e del suo posizionamento all'interno del rigo musicale.
Quindi, tolta la poesia del pentagramma, siamo arrivati agli assi cartesiani, alla matematica.
Ma
Che
la
però la
musica,
musica è
esatto,
matematica.
cioè da sempre sappiamo questo, grazie al grandissimo Pitagora, sappiamo quanto la musica si forma nella matematica, è fatta di matematica, è di matematica poetica, e qui sta la magia.
Eh sì, la magia, ma anche perché chi non capisce la matematica, molte volte non capisce la poesia, cioè non capisce la poesia della matematica. Bene, abbiamo finito questa prima puntata. E mi fa piacere averti ospite per altre puntate.
Piacere mio, sarà molto bello proseguire attraverso i secoli.
Ecco, cioè nostri. Io
Fino
sono
ai
già
nostri.
vicino al primo. Poi molta strada da fare. No, ma penso che poi potremmo continuare a collaborare anche nel tempo più lungo di 2, 3, 4 puntate. Perché poi comunque la musica non finisce mai.
Certamente.
E quindi ci sentiamo la prossima puntata con la musica corale scritta dalle donne. E che cosa ci presenti per chiudere?
Salutiamo i nostri ascoltatori con un brano della Cecchina, Francesca Caccini, Chi desia di saper che cos'è amore.
Ascoltiamo e buona settimana a tutti.
Chi desia di saper che cos'è amore, io dirò chi non sia secondo il cuore, che non sia secondo il cuore, che non sia se non di cuore, che non sia se non furore. redentor suo stesso.